confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amici che ci ascoltate dall'Italia e dall'estero, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale, puntata numero 2, stagione radiofonica 2021-2022. Oggi andremo dietro le quinte di un vero e proprio personaggio, un personaggio amatissimo, una attrice bionda, splendida, con gli occhi celesti. Un'attrice che è stata anche una cantante dal 38 al 59, pensate. Ha inciso per la Pathé, ha inciso anche per altre etichette, è stata una regina del teatro di rivista, la chiamavano la Venere della rivista. La grande, indimenticabile ed indimenticata Elena Giusti. Lo faremo ricordando la sua vita, la sua carriera, ascolteremo anche la sua voce attraverso le sue interviste, le sue incisioni, e avremo anche suo figlio, ospite in collegamento telefonico, il marchese Alessandro Gerini, che ci racconterà un po' di dietrologie della vita di questa mamma molto bella e molto sopra le righe. Elena Giusti è nata alla Valletta il 14 novembre del 1917, è mancata il 21 gennaio 2009 a Milano. E perché è nata alla Valletta, nell'isola di Malta? Per puro caso, perché i genitori si trovavano in tournée nell'isola. Farò poi una domanda anche sul papà di Elena Giusti ad Alessandro e vedremo cosa ci racconterà. Elena a Roma frequenta il Conservatorio di Santa Cecilia, si diploma nel 38 in pianoforte e studia contemporaneamente anche canto lirico. È scritturata per cantare alla radio accanto ad Alberto Rabagliati. A teatro invece debutta nella rivista con Odoardo Spadaro nella compagnia di Totò. Poi nel 1943 è in Aria Nuova e ricopre ruoli di soubrette anche negli anni successivi. Nei primi anni 50 è con Ugo Tognazzi in una serie di spettacoli di varietà. Nel 59 va anche oltre oceano, si trasferisce infatti per una lunga tournée negli Stati Uniti d'America per poi tornare in Italia in forma privata, abbandonando qualsiasi forma di spettacolo e diventando una manager, un'imprenditrice nell'ambito della moda, perché apre a Milano negli anni 60 una rinomata boutique che si chiamava Carnaby Street. La grande Elena Giusti, fra i suoi primati, ha per esempio anche quello di essere stata la prima ad incidere Maruzzella, la bellissima canzone che ha fatto sognare generazioni di italiani, scritta da Renato Carosone. È stata anche la prima a portare in Italia quel successo di Ella Fitzgerald che fu The Man I Love. Lo fece nel 1946, ma visto che siamo alla radio e che la tecnologia ci aiuta con la sua magia, chiediamo proprio a Elena Giusti di raccontarci come nel 1946 portò in Italia la famosissima canzone, quello standard del jazz, che è The Man I Love.
Fu nel 46 a Roma, in questa compagnia che faceva capo alla Galli e a Spadaro, ebbi finalmente un quadro che mi permise di spopolare.
Per sempre t'amerò, t'adorerò, l'amante tua sarò, come vuoi tu. E a te mi svelerò specchiandomi negli occhi tuoi. Qui sola penso a te, soltanto a te, e il desiderio in me non ancora, è un desiderio che è grande come il nostro amore. Essere fra le tue braccia, tutta tua anima e cuore, e poterti mormorare in un'estasi d'amore, amore, per sempre t'amerò, t'adorerò, l'amante tua sarò, come vuoi tu. E mi svelerò specchiandomi negli occhi tuoi.
Vieni tesoro, sono qui sola, ti aspetto. Sì, amo te solo, lo sai che ti adoro. Ti amo sempre e ti amerò sempre.
Per sempre t'amerò, t'adorerò, l'amante tua sarò, come vuoi tu, e a te mi svelerò, specchiandomi negli occhi.
Classe, fascino, eleganza, signorilità, un grande amore per i gioielli, per tutto quello che era lo chic. Lo chic. Elena Giusti è stata l'epitome di un'epoca, tanto che quando è venuta a mancare il figlio Alessandro Gerini fece scrivere sui suoi manifesti funebri addio all'ultima diva che ha avuto l'Italia. Elena Giusti, oltre a tutto questo, era anche però una donna dalla simpatia prorompente, dalla verve enorme. Era una donna scoppiettante. Vogliamo darvene un esempio ascoltando proprio dalla sua diretta voce alcuni aneddoti che lei racconta in questa intervista data durante le feste di Natale del 1996 a Paolo Limiti. Prego, regia.
Senti, questa era una storia praticamente di Plutone che mandava Totò, arcidiavolo, sulla Terra a vedere che fine avesse fatto la felicità, giusto?
Sì, sì.
E poi la scopriva nell'imprevisto. Avevate anche Mario Castellani che noi...
Dunque, Mario
ma non
Castellani...
Lo, è là in alto, è là
alto
dietro.
Mi pare un colletto bianco.
Esatto.
No?
Era lui era quello, era la spalla di Totò.
La spalla di Totò che, guarda, Totò era un grande, però se non c'era Castellani...
Effettivamente solo aiutava nello sketch del vagone
gli
letto,
eroi proprio
hanno sempre degli aiuti anche come tutti questo mestiere è fatto d'equipe, l'abbiamo sempre
gli
detto,
eroi tutti sconosciuti insieme. Sono quelli.
Senti, volevo dirti una cosa, lì c'era il famoso sketch del vagone letto che abbiamo visto tante volte, giusto?
Sì.
Con trombetta,
sì, che Totò faceva con la Barzizza,
con Elisa Barzizza, che era in compagnia con voi anche.
Sì.
Poi...
con mia rabbia, perché tu sai che Totò a me mi snobava.
Ma va, giura?
Niente da fare.
Come mai questo?
Ah, questo non l'ho mai capito. Sì. C'era quel po' di... non maretta, ma ci si evitava, non si riusciva mai a...
A legare?
No, niente. E io ci stavo male, perché Isa era sempre a recitare. Io, che ero la prima soubrette, manco una parola. Però forse ero un po' distratta. Una volta dice, beh, visto che la Giusti vuole per forza, facciamo un duetto. Fu un macello.
Nel senso che?
Ho scordato tutto.
Tutte le parole?
Le ho dette di tutti i colori, perché io la faccio così, per... Lui se ne andò, ha detto, levatemela viva, via, io avevo ragione. In una storia di Capri, no? Dove si dicevano delle fesserie.
Gli snob di Capri.
Gli snob, ma io ne ho dette di quelle, che non riusciva lui a starmi dietro. A un certo punto si è rivoltato, se n'è andato e fa, via, via, avevo ragione io, levatemela di torno.
E quindi questa è stata la fine tua con Totò, ho capito.
No, sì. Ma già dall'inizio c'era qualche
c'era proprio qualche cosa. Mentre con Tognazzi come ti sei trovata?
Tognazzi, guarda, adorabile veramente, Ugo.
Avevi un buon rapporto con lui?
Fantastico, guarda. Prima di tutto aveva una comicità che a me piaceva molto.
Sì,
molto,
attento al microfono, molto... che so che tieni sempre le perle e i vari gioielli, però c'hai anche il microfono.
Era molto moderno.
Scusate, regia, la prossima volta, anzi al costumista, scusate, qui, dei perlini, delle perline, delle cose, non si può mettere in giusto un microfonaccio così nero e
beh,
basta.
Insomma.
Un po' di strasci vogliono qua, Dicevi allora?
Che era veramente, Ugo aveva una tale comicità che si può dire, ti faceva, difatti lui, certe cose non oltrepassavano la ribalta perché era troppo moderno.
Sì.
Difatti quando io invece lui mi voleva sempre, vede, perché lui era un po' matto, io addirittura, andavamo d'accordo. Parlavamo, nessuno sapeva, ma ridevano tutti.
Vedi, questo sì, perché c'era si sentiva c'era, questo feeling che avevate.
Poi un uomo spiritoso. Poi, prima degli ultimi 3 anni, io, credo durante o prima la guerra, sempre un mezzo secolo.
Basta, giù. L'abbiamo detto,
no,
basta.
Per poter posizionare un po' la mente. Avevo già avevo già lavorato con lui, Spadaro, una piccola compagnia del dopo prima guerra, proprio per fare qualche cosa. Dunque c'era lui che era un astro emergente, ma sconosciutissimo. Io un po' più conosciuto.
Sì.
Spadare Lotte Menas, la famosa Lotte che è stata
voglia, sì.
Quella grande diva durante il regime, con tutti, lei era tedesca.
E Tagliati se la ricorda, infatti dice Lotte Menas se la ricorda e come.
Certo.
Ugo che aveva delle battute incredibili. Dopo lo spettacolo si andava tutti a mangiare.
Certo.
Allora mi vede che sgaiattolo e c'è Elena, dice vieni a mangiare. No, dico, lui detestava la Lotte, faceva di tutto, gli ha reso la vita impossibile. Me e anche io. Dico, senti, no, io non vado a mangiare stasera, non vado a cena. Ma dai, come? Ma vieni a mangiare. Ugo, io vado a letto senza cena. Lui mi guarda, alto, lo sai. Chi va a letto senza cena sogna sempre Lotte Menas. La Lotte in quel momento, anche lei andava via, stava attraversando il palcoscenico. Se non si sono strozzati quella sera.
Non ci sarebbe successo. È molto divertente. Adesso
è bella.
Molto.
Beh, devo dire che Elena Giusti era veramente meravigliosa e molto divertente. Una volta, sempre a proposito di Paolo Limiti, riuscì a metterlo in imbarazzo. Volete ascoltare insieme a me cosa raccontò? Sentiamolo insieme.
Lelio Luttazzi, Souvenir d'Italì. Tu hai qualche ricordo, Elena Giusti, di Souvenir d'Italì, praticamente?
Beh sì, quello soprattutto era una bella canzone che sì. Ho portato in America.
Ah sì, eh?
Sì, l'ho portato in America e inizia...
Non toccare il microfono,
hai
basta.
Ragione.
Questa volta
aspetta
non
un po', fammi ricordare.
Guardate.
Ah, c'è una bella storia.
Ieri l'aveva qui sul rever. Beh. E allora oggi, perché non lo toccasse più, l'ha messo al centro. Allora lei è andata subito alle perle.
Senti, sì, c'è una bella storia attaccata. Io non l'ho cantata, la cantò quella...
Amrussani.
Poi andai in America, sì. Debuttai al Roxy Theatre e in mezzo a tutte queste belle canzoni misi questa bellissima canzone di Luttazzi, Ma perché non me fai più campasta? Sì. C'è una storia quasi pornografica. Arrivo, dunque, il teatro sai che è enorme, il Roxy è enorme, 4-5 persone. Io entro in scena e comincio con questa canzone. Chi sa un po' di inglese, io adesso dico una parola che suona bene, ma per gli inglesi
è un po' pesante.
Fuck you.
Ah beh sì certo, ha un significato un po' pesantuccio.
Allora, attacco questa bellissima canzone e a un certo momento quando viene la frase... Ma perché non mi fai più campa? Si sentiva non mi fai più campa? Scherzo. Si sentiva?
Un brusio.
Un boato però. E vabbè, dico pazienza, tira dura. Tieni duro perché
dal fondo.
Sono torni col foglio di vino. Secondo spettacolo ancora, perché non mi fai più, sempre più addolorata,
sì,
per dare
per
forza
sì,
a questa che dico forse non l'avevano capita. Alla quarta altro brusio, vado in camerina, dico, chiamo un ragazzo, un boy, dico, senti Gene, fammi una cortesia, dico, sono quattro volte che canto questa canzone, quando dico fai chiù, questo fa stop. Insomma, perché c'è questo brusio? Fa, dice, vedi Elena, e non è una parola, ma che vuol dire? Ma lo dici la parola? E vuol dire non volevo scopare. Oh, Cristo,
Ella.
Ma no, non così.
No,
non scoppare.
Manilla, anche lezioni di parolacce stai a dare
adesso. Ma quella parolaccia lì la conoscono
dicendo,
tutti.
No, non è quella lì, è un'altra.
Anzi, lei ha detto più gentilmente una cosa. Sì.
No, ma non si può dire.
Non si
parole,
può dire.
Dai, no, dai, evitiamole.
Evitiamole.
Diciamo parolaccia che va bene.
Il giorno appresso cambio, invece di dire non fai più, dico non fai più e lo faccio più, che capissa. Giorno presto, dopo due giorni, sai, New York, Broadway, nel mondo del teatro si conoscono tutti,
certo,
sanno
fa.
Chi è, sai, dice, sei stata a Roxy, fa uno, no, perché vai, c'è una nuova cantante italiana che si dispera e piange, perché non la scopa più nessuno.
No,
era la
mia. Non la sapevo, questa, però... È pesante. Dove?
Noi che perdimmo a pace suona. Ci dici mai perché? Bocche che base non è buona, non so sti bocche in è. Pure te chiamo e non rispondo, per far dispietto a me. Più manco penora sto desiderio te me fa paura, campa cu te sempre cu te per non morir. Che c'è dici mamma bene pa campa con un respiro si svania pure tu e ti sto amore veni ma già così. Smania pure tu
Alla fine degli anni 30, a cavallo con gli anni 40, Elena Giusti incise un brano che portò anche a teatro. Il brano si chiamava Un giorno ti dirò. È stata cantata questa canzone da centinaia e centinaia di interpreti. Oggi vogliamo farvela ascoltare dalla voce inconfondibile della nostra Elena Giusti.
Baci, carezze, smarrimenti, sospiri, giuramenti, non cerco da te, ma tu mi senti tremare. In questa notte sul mar vola sull'onda profumata la dolce serenata che scende nel cuore come le frasi dell'amore che non conosci tu. Un giorno ti dirò amore, amore, per te io canterò con il mio cuore, ti parlerò di me la mia canzone che ti dirà così: amore, amore. Canto ed il canto mio ti dice che il cuor non è felice lontano da te. Vorrei parlarti d'amore, ma non so esprimermi ancora. Forse nell'anima sognante la voce mia tremante parlare potrà, ma la tristezza mia non sa cosa è felicità. Ti parlerà di me la mia canzone che ti dirà così: amore, amore.
E siamo qua, come vi avevo anticipato in inizio di trasmissione, con un testimone di prima linea, un testimone d'eccezione, ovvero il figlio di Elena Giusti. Signore e signori, vi faccio parlare da Alessandro Gerini. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao Giacomo, prima di tutto ti ringrazio per avermi invitato e dato la possibilità di ricordare cotesta mamma.
Cotesta mamma, l'ultima diva che abbiamo avuto veramente. Ma io vorrei che, oltre a ricordare cotesta mamma, come dici tu, una mamma splendida, una mamma divertente, una mamma fuori dalle righe, ricordassimo anche i suoi illustri natali, perché lei è nata a Malta, dicono per puro caso.
Sì, per puro caso, perché nonno Blando Giusti, che era un tenore abbastanza famoso, cioè un tenore di ruolo
molto
che
famoso.
Poi ho ritrovato in un disco della Eni, figurati, faceva Iago in un'opera. Erano in tournée, sai, ad allora viaggiando, parliamo nel 1928, 1930, vabbè, c'è anche la storia della data di nascita cambiata, per cui è stata una cosa divertentissima. Si fermarono alla Valletta, per cui è nata lì per caso, sì.
È nata lì per caso, però lei aveva raccontato una volta in televisione che il papà non è che volesse che Elena calcasse, insomma, le tavole del palcoscenico di rivista.
No, e gli ha pure menato. Questa è stata una cosa che mi ha raccontato, divertentissima, perché mamma, vabbè, aveva fatto il conservatorio di Santa Cecilia, si era diplomata, canto lirico, era tutta impostata su una vita molto seria, però gli piaceva, sai, cominciava il teatro, la rivista, queste robe qui, e c'era questo teatro Iovinelli, sì, era abbastanza, insomma, sai, era di malaffare, perché poi devi tener conto che negli anni 30 una ragazza 18 anni, 17, che andava a fare il teatro era una donna persa. già oggi quando tu dici faccio la ballerina, vedi gli uomini che fanno allora, tempo fa, e mamma, figurati ad allora. Siccome lei si inventava, no, vado di qua, vado a dare una mano, no, non l'ha inseguita, l'ha seguita, l'ha vista entrare a Iovinelli, che andava a fare le prove, quando è uscita, nonno l'ha proprio la cinghiata, gliene ha date e l'ha riportata a casa.
Povera Elena.
Non ha fatto nulla da fare.
Però...
gli ha menato proprio.
Gli ha menato, come si dice a Roma. Perché...
Poi erano romani sociari, perché è nata a Malta, ma tutta la famiglia era proprio a cavallo tra Roma e era di Leonessa, per cui era gente che... belli duri,
Beh, bellissimo, ma Elena Giusti, lei come è riuscita a convincere poi il papà, ovvero tuo nonno, a lasciarla andare?
Beh, un carattere, beh, il nonno aveva una passione per lei, perché sai, bionda naturale, occhi azzurri, in un'Italia dove, insomma, era una rarità, sembrava una svedese, era un po' la cocca di nonno, per cui, sai, le figlie anche quando ti fanno incazzare hanno un modo poi col padre che ti conquistano in due minuti.
Sì. È vero, e quindi vedi.
Per cui ha capito che probabilmente ha capito che non c'era niente da fare, per cui da menargli fuori dal teatro sono finiti che l'accompagnava, poi l'andava a riprendere, insomma, piano piano.
Beh, bellissimo, bellissimo, anche se non ha seguito le orme del papà nel canto lirico, nel canto operistico. Elena una volta raccontò un aneddoto divertente in televisione. Disse che, appunto, lei, forte di questi studi al Conservatorio di Santa Cecilia, era una soprano e disse: ma questa invenzione del microfono, insomma, non serve a nulla. Dice, quando c'è l'acuto finale gli faccio sentire io che ho una voce molto forte, e disse che quando cantò l'acuto finale spostò il microfono per fare l'acuto lei, ha detto non si è sentito niente. Era un mare di risate tua madre. Io, sai che l'ho detto a tanta gente giovane, lei sarebbe secondo me un esempio per le nuove generazioni, perché siamo una generazione, adesso viviamo in un mondo di incertezza, in un mondo dove devi inventarti qualcosa, devi prenderla con filosofia. E
hai ragione.
E lei?
Infatti, guarda, sì. Io pensavo proprio, quando mi hai accennato a questa intervista, ho fatto un po' di backup nella mia mente per cosa dire nel modo giusto, e pensavo ieri sera che cosa mi ha lasciato questa donna, perché a questi figli poi che non li abbiamo visti lavorare, sono donne che poi non hanno avuto delle imprese o delle attività da lasciare ai figli, e pensavo veramente mia madre mi ha lasciato tre cose che non hanno valore. Mi ha lasciato il sorriso, che è fondamentale, perché se una persona sa sorridere nella vita, fai delle conquiste anche sul lavoro. Mi ha lasciato il senso dell'umorismo, che questo è ti tira fuori da tutti i guai, ti tiene lontano dalla depressione.
Bravo.
Ti fa prendere anche alla leggera cose tragiche, veramente questo non apprezzo. E poi mi ha lasciato la curiosità, che è stato fondamentale per il mio lavoro. Mia madre era curiosa di tutto, qualsiasi cosa, lei era attirata e non si annoiava mai.
Mai.
Perché io vedo già la generazione di mia figlia, non hanno senso d'umorismo, si incazzano per tutto, si mettono di malumore ogni due minuti, e si annoiano, vabbè, poi sai, loro sono figli dell'iPhone,
sì.
Per cui c'è questa schiavitù incredibile.
E lei, sai, la mamma invece, come ti avevo detto prima, se fosse vissuta nell'epoca di internet sarebbe diventata un influencer.
Sì, 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 sì.
Penso di sì.
Sarebbe con Mara Maionchi a far casino.
Esatto. Ma la mamma, allora, lei che aveva proprio l'arte nel sangue, tu mi dicevi prima dietro le quinte, che abituata a queste lunghe tournée, abituata a viaggiare per il mondo, è stata un pochino zingara nell'animo. Quindi...
Lei era zingara, sì, era la mentalità, allora lei arrivava dal teatro dove veramente hanno vissuto in un modo pazzesco, perché non c'erano mezzi, non c'erano soldi e tutto, e condividevano tutto, condividevano il dal cibo, i letti, e per cui quando poi lei a Milano ha cominciato a lavorare, a frequentare questa casa, non c'era neanche la serratura, lei invitava gli amici. Io mi ricordo, per farti un esempio, avevo 7 anni, io mi ricordo che una mattina mi sono svegliato e mi sono spaventato perché ho sentito che in casa c'era qualcosa di strano. Io sono arrivato in salone e c'era Ugo Tognazzi rovesciato sul divano che dormiva, c'era Walter Chiari per terra sul tappeto perché non era stato bene, poi c'era Elenio Luttazzi in una camera, cioè aveva fatto una festa e poi sai, si fermavano a dormire tutti, non andavano a casa perché facevano le 4 del mattino, ma piano piano, cioè, io ho detto mamma ma chi sono qui, non ti preoccupare, ho dato una festa, fai colazione, vai, io ho preso, sono andato a scuola. Che cosa puoi neanche raccontare.
Beh, alla grande questo, ma Elena, secondo me, io vedendola negli ultimi anni nelle interviste che dava in televisione, sono stato conquistato da una cosa di Elena, a parte la sua filosofia, a parte quello che ha lasciato a te, di cui tu hai parlato prima, ma era proprio diva nell'animo, cioè era rimasta e l'ha portato tutta la vita questo suo essere diva, questo suo essere attrice, questo suo vivere in un mondo tutto suo.
Sai, a differenza delle dive oggi, le dive oggi sono molto impostate. Sì. Lei non lo era, come dici tu, però sapeva comunicare esattamente anche con le persone che non erano famose.
Certo.
Capito? Perché io oggi quando vedo delle dive che fanno le dive e poi trattano anche, sanno fare le dive solo con personaggi molto ricchi o a quel livello, poi trattano male le persone normali, allora lì non vedo la diva. Io 10 anni fa ho lavorato con Cher ed è stata veramente l'unica donna che ho trovato tipo mia madre. Io ero un po' spaventato perché tramite Rosa Ramazzotti ho avuto la possibilità di lavorare con Cher, perché lei duettava con lui, ne ho approfittato perché sai, non ti capita di ritrovarti un personaggio del genere.
Accipicchia.
E lei, mi ricordo che timidamente andai da lei e gli dissi potrei fare le due foto perché per me è importante. Lei mi ha guardato e mi fa dammi 5 minuti, vado in bagno, sono tutta tua.
Vedi, cioè
ragazzi,
è bellissima questa cosa.
Sì, qui ci sono delle cantanti italiane, non facciamo nomi, che solo se gli chiedi l'autografo cominciano a dire non mi rompere le scatole.
Per carità di patria, noi non diciamo i nomi, però devono ricordarsi che loro lavorano grazie al pubblico, perché se non ci fosse il pubblico che chiede l'autografo, che va a vedere il concerto, che compra il brano, non ci sarebbe ragione di esistere per loro.
Ma sì, ma lo devi mettere in conto.
Lo dimenticano, questo lo dimenticano molto. E se io invece, Alessandro, ti faccio un nome, ti dico Carnaby Street, tu cosa mi dici?
Eh beh, Carnaby Street è stata la salvezza di mamma. Io l'ho vissuta perché avevo l'età, proprio stavo attaccato a lei, perché lei l'ha aperto nel 67, che io avevo 7 anni, e poi l'ha venduto nel 68, che è stato l'ultimo anno che io mi ricordo la moto. Allora la moto, una grossa moto da enduro, e si divertiva, saliva sulla moto e si faceva portare a casa.
No,
da morire. Sì, io avevo questa era una delle prime Honda 500 enduro, una moto gigantesca, faceva un rumore pazzesco. Mi ricordo che andai davanti al negozio e ho detto, quei primi soldi che mi hanno guadagnato, perché lei fu molto dura con me, mi disse guarda, se tu non studi e fai l'università, io te lo dico, qui hai una casa, c'hai da mangiare, ma io non ti do una lira, perché hai scelto un lavoro, quello di fare la fotografia, il disegnatore, durissimo, e non voglio che diventi l'ennesimo imbecille con i genitori dietro e poi non combini niente.
Aveva ragione, però è un grande insegnamento.
E siccome non mi aveva mai comprato niente, neanche il motorino, perché io ho iniziato a lavorare a 16 anni, quei primi soldi mi sono comprato sta moto e faceva paura. Sono arrivato al negozio, lei è uscita, guarda, ma dove vai con questa motocicletta? Guarda, mi fa, ammazza, però c'è un rumore, fammi un po' vedere, fa, accompagnami a casa. Non dico per farla salire, perché lei è salita anni 50, sai quando salivano sulla Lambretta con le due gambe di
da una esatto.
Così. Detto, no, ma così andiamo per terra a cavalcioni. No, ma che a cavalcioni fa? Ma che cavallo? Ma devi salire una moto da cross. C'aveva la minigonna sul sedere e siamo partiti. Poi c'era un pellicciotto dei 70 da buttarsi per terra. C'era il tabaccaio di mia spiga che era rovesciato. Mi fa, vieni a vedere la Giusti che fa in moto.
Beh, la Giusti ha avuto sempre delle bellissime gambe, perché il vizio della minigonna l'ha avuto fino all'ultimo.
Senza casco siamo arrivati a casa con questa moto, lei è scesa, no, che divertente, allora voleva che l'andassi a prendere, io passavo in negozio una certa ora.
È bellissimo questo, quindi è stata una mamma sempre comunque molto, molto moderna, molto presente a tutta la vita del figlio. E tu mi dicevi una cosa, Alessandro, prima di iniziare la trasmissione. Io ti avevo chiesto, in questa trasmissione abbiamo fatto già sentire alcune sue canzoni e fra poco ne faremo ascoltare delle altre, ma una volta io ti avevo chiesto qual era la canzone preferita di mamma. Tu cosa mi hai detto?
Guarda, lei era modernissima, perché negli anni 80 io vivevo di musica e lei ogni tanto faceva capolino e mi diceva, chi è questo qui? Fammi la cassetta, perché si usava.
È vero.
Però lei era letteralmente impazzita per Year of the Cat. Beh. Di Al Stewart, che poi Al Stewart era il tecnico del suono dei Pink Floyd, che ha fatto quest'album che è stata una roba mondiale. E io mi ricordo che gli feci la cassetta, c'aveva il disco, la cassetta è riuscita a distruggerla da quanto
l'ha ascoltata proprio.
Sì, sì. È veramente un bellissimo album, ancora adesso registrato con una tecnologia pazzesca, perché lui aveva fatto i Dark Side of the Moon, era il tecnico del suono, esatto, dei Dark Side of the Moon e Pink Floyd.
Esatto, e noi adesso allora rimmergiamoci in queste atmosfere, ascoltiamo The Ears of the Cat.
Che colpo al cuore, ragazzi.
Dedicata a Elena Giusti. Okay. E poi ritorneremo a parlare con Alessandro. Prego, regia.
She looks at you so coolly, and her eyes shine.
E dopo questo bel brano, come vi ho promesso, ritorniamo a parlare con Alessandro Gerini, fotografo e imprenditore, figlio di Elena Giusti. Io volevo presentarlo come il marchese Alessandro Gerini, lui non ha voluto.
No, che oggi i marchesi sono alla canna del gas.
No.
Lasciamoli stare i marchesi.
Senti, la tua mamma ha fatto girare la testa a mezzo mondo, perché è una donna bellissima, come dicevi tu, bionda naturale, con gli occhi celesti, con questa sua verve frizzante, eccetera. Ma io so che in Carnaby Street, cioè nel suo negozio, incontrò anche un uomo che faceva perdere la testa a tutte le donne. Chi era?
Sì, allora, e c'è stato questa cosa, questo incontro non incontro, che è stato abbastanza divertente, con Alain Delon, perché io era nel, cos'era, io avevo ancora la bicicletta, era nel 74, 75, e diciamo che io bazzicavo intorno al negozio, era già sera, i negozi chiudevano alle 7:30 da allora, se non che arriva un taxi e scende Alain Delon davanti al negozio.
Wow.
Di Astiga, con era Mireille Darc,
bellissima,
stava con la Mireille Darc, molto piccola, però non si capiva, però io sono rimasto scioccato da lui era tanto altissimo, era vestito come in un film, come un impermeabile bianco, ma guarda, una cosa, poi figurati, era al massimo della bellezza, io sono rimasto a bocca aperta. Allora lei entra nel negozio, lui rimane fuori, io entro dentro e faccio, erano già le 7:30, faccio: mamma, che fai, ma chiudete? Mia madre mi guarda e fa: no, mi fa, guarda, è entrata la Mireille Darc, e gli ho detto: guarda, c'è Delon fuori. Mia madre fa: sì, l'ho visto, ma mia madre fa: me frega niente, a me mi frega, questa compra. Non guardate, anche lei voleva fare il cazzo. Il negozio da allora non era facile, chi entra dentro questa. Allora lei mi guarda, fa: te va a casa che stasera mi sa che si mangia tardi. Io me ne vado a casa. E insomma, lei, però sono stato un po' fuori a vedere lui. Lui camminava fumando una sigaretta via l'altra. E sai cosa mi divertiva vedere?
Sì.
Le donne che passavano, perché ha detto, l'uomo glielo vede quando passano le donne che lo vedono di colpo. Tu vedi quella che camminava per fatti suoi di colpo, fra gli occhi si trovava l'endalon davanti.
Pazzesco.
Cioè, era uno shock. Poi me ne sono andata a casa. Mia madre è arrivata a casa alle 10.
Mamma mia!
Si hanno tirato giù le serrande con lei dentro. Ha comprato festa, perché sai, da allora i soldi erano pochi, negozio che faceva il botto. E poi l'ha rincontrato Alain Delon, l'ha rincontrato dopo un bel po' di anni, perché ha fatto un compleanno a Monte Carlo, che il Louvre era il casino di Alain Delon. Lui è sceso giù e chiaramente, sai, il proprietario del casino, mia madre ha fatto una tavolata piena di amici, va lì, si presenta, è attirato, ha detto: ah, chi è? Guarda, c'è questa, un'ex diva. Lui è andato lì e l'ha salutata, mia madre l'ha salutato, e lui mi fa: ma noi ci siamo già visti? E mia madre fa: sì, guardi, la sua compagna è venuta in negozio e mi ha sbancato il negozio. e lui fa: ah certo, mi ricordo, in mia spiga, sì, infatti lei era fuori che camminava e fumava una sigaretta via l'altra. Però mi disse poi mia madre che lui poi si sedette molto gelido, si sedette a un tavolo con degli amici, ogni tanto si girava, la guardava, però era un po' stizzito perché mia madre mi disse poi che non aveva avuto la fascinazione, perché gli ho detto: senti, ma Landau ti sarà piaciuto? Lei fa: guarda, è bellissimo, ma è di ghiaccio, cioè a me non piacciono quegli uomini così, perché sai, è una donna spiritosa, a me piacciono gli uomini, diciamo, un po' così, un po' spiritosi.
Ovvio.
Cioè, fa paura. A mia madre tutti dicevano: lei, devi sapere che lei ha avuto una passione degli attori tutta la vita, andava a vedere tutti i film, lei Charles Bronson, lei quando vedeva Charles Bronson, guarda,
era il non plus ultra per lei, vedi?
Tutti i film dal Giustiziere della Notte, i film, qualsiasi cosa, lei andava al cinema anche da solo, se lo guardava e sveniva. E qui capisci già che tipo di uomo, cioè Charles Bronson molto più morbido, più sacchiotto,
certo,
più... un'altra cosa.
Che tipo di uomo piaceva a Elena Giusti? Elena Giusti invece, lei è piaciuta a milioni di italiani, è piaciuta a tutti gli uomini, sì. È piaciuta anche in America, perché lei è stata molto in America e sì. Lei si è trovata bene al di là dell'oceano?
Lei si è trovata bene, perché ti spiego, non so se hai visto dei filmati a New York,
sì,
dei suoi,
sì.
Era modernissima, sembrava un'americana.
È vero, il vestito,
poi,
il modo di camminare,
e
tutto.
Poi lei in America è partita col piede giusto, perché aveva la William Morrison, che era un'agenzia forte, l'ha mandata in tournée con Sinatra, Sammy Davis, hanno fatto tutto questo gruppo, e poi lei ha avuto una storia importante a New York e le ha aperto, lei ha avuto una storia, c'è una bellissima foto qui a casa di lei con quell'attore che aveva fatto quello che faceva tutti i film con Walter Matthau.
Okay.
Ricordami un attimo.
Sì, era che facevano la coppia, c'era Jack Lemmon e Walter Matthau.
Jack Lemmon, lei ha avuto una storia incredibile con Jack Lemmon. Jack Lemmon in quel momento era all'apice. Lei ha avuto questa storia, che però è stata una storia molto contrastata dagli studios, perché sai, c'era un puritanesimo negli anni 50 in America pazzesco.
Inaudito. Sì.
Lui era sposato ed era un po' come immagine il beniamino delle famiglie, sai, era un attore, per cui all'apice di questa storia gli studios hanno chiamato sia mia madre che Jack Lemmon, gli hanno detto: sentite, questa cosa finisce qua.
Peccato.
No, finisce qua, perché qui ci sono dei contratti sia di uno che dell'altro, no? Per cui penso che avrebbero potuto fare veramente una storia, una vita, perché lui era molto affettuoso, spiritosissimo, era proprio il tipo di uomo che piaceva a mia madre.
Ma poi Alessandro, pensa anche che bomba che sarebbe stata al cinema una coppia così. Cioè, capisci? Due persone così spiritose, così belle, così piene di... cavolo, avrebbero fatto i miliardi, credo, come coppia al cinema.
Guarda, io ho una foto che tra l'altro la devo pubblicare, perché non ce l'ho, è in un vecchio album dove loro ballano insieme in un locale a New York e si, capisci tutto, si guardano e cioè, basta.
C'è la magia. C'è la magia.
C'è la chimica.
Io vorrei dire una cosa ai nostri amici all'ascolto. Ormai internet è riuscita a farci vivere in un villaggio globale e quindi da tutto il mondo voi potete guardare Facebook, potete guardare Instagram. Da pochi giorni Alessandro Gerini ha aperto due pagine, una su Facebook, una su Instagram, in omaggio alla sua bellissima mamma. È vero, Alessandro?
Che si chiama Elena Giusti Variety.
Esatto, Elena Giusti Variety, la potete cercare sia su Facebook sia su Instagram e troverete tante belle fotografie sia in bianco
poi
e nero.
La conoscete subito perché è chiaramente un ritratto sobrio, piena di piume, gioielli in bianco e nero, non si può sbagliare. Infatti anch'io senza occhiali trovo l'icona subito.
Esatto, allora Alessandro, io ti devo invitare poi ancora un'altra volta più avanti.
Quando
perché
vuoi, lascia che ti ringrazi Giacomo, perché veramente hai rispolverato, hai fatto rivivere in così elegante, così carino.
Grazie,
no, sei di mia madre.
Sei troppo buono, perché tu lo sai che io Adoro e venero la figura di Elena Giusti, da tanto tanto tempo colleziono molte cose sue.
Ma
quindi
bisogna venerarle tutte perché veramente sì, ci hanno lasciato un patrimonio incredibile. Mia madre, ecco, era molto fan, devi sapere, di Monica Vitti. Cioè,
wow.
Mia madre era pazza, ma e io poi un'estate che avevo 12 anni, ero un ragazzino, no, avevo 10 anni, conobbi Monica Vitti, feci una vacanza con Monica Vitti, separato da mia madre, perché fu l'unica occasione che mio padre mi invitò a fare le vacanze con lui, ah, e c'era Monica Vitti in barca, per cui io rimasi a bocca aperta, e lei era dolcissima, e gli parlai di mia mamma a lei, perché mia mamma lavorava in negozio. Quando sono tornato poi si pensa, no, dimmi, ma sono stato in barca, bello, con Monica Vitti. E Monica Vitti era stravolta perché io ero in mezzo a questi adulti, non avrei dovuto essere, se sono un ragazzino di 10 anni, non sta con gli amici al
piccolissimo
mare,
certo,
in barca con Monica Vitti. E lei era di un, veramente, io la fissavo perché era l'apice della carriera, era di un'umiltà, e lei faceva i panini per tutti. Un giorno mi guarda e poi va da mio padre e fa, ma senti, ma che ci fa sto ragazzino in mezzo a sia due, ma questo deve stare là con gli amici, capito? Era proprio una donna.
Era molto materna, allora, vedi, pur non essendo stata madre, aveva l'istinto materno, e questi sono.
È bello che omaggiate tutte queste donne, veramente, questo mondo che oggi veramente si è perso, ma si è perso perché poi io ho avuto la fortuna che per 30 anni ho lavorato con i cantanti, con le case discografiche, e ho sempre visto il paragone.
Oggi allora, ecco. Così.
Sì, l'ho avuto sempre davanti, e devo dire che ho trovato pochissimi artisti, pochi, con quello spirito che avevano.
È vero,
loro,
è vero.
Ne ho trovati pochi.
Ma una volta dobbiamo fare una puntata su tutto il tuo lavoro insieme ai cantanti, il tuo lavoro di fotografo, il tuo lavoro coi VIP, perché hai veramente dei libri da scrivere tu.
Guarda, devo dire che il successo, la mia gestione coi cantanti, lo devo molto a mia madre, perché mia madre, al di là del divertimento, non era facile da gestire, perché aveva poi i suoi capricci, le sue lune, per cui aver gestito mia madre e mi ha dato la possibilità di gestire poi i cantanti. I cantanti fanno dei capricci che,
è vero,
che guarda, ti dico, sono anche giustificati, perché hanno delle pressioni incredibili. Però, per dirti, la Giusy Ferreri, con la quale siamo amicissimi, gli ho fatto tutti i dischi, aveva delle lune che, grazie a mamma, ho detto ok, va presa così. Tiziano Ferro, anche lui, Eros Ramazzotti, tutti i caratteri che, hai capito, guizzano, sì, da un momento all'altro, e se non sai gestirli, praticamente io gli ultimi anni non ero neanche più fotografo, ero quello che gestiva l'artista. A casa discografica mi diceva, Ale, ascolta, c'è il disco di Tot, fai tu, perché va bene. Mengoni, per dirti, aveva già fatto 3 servizi fotografici andati a buca, la Sony mi ha detto, Ale, te lo mando, guarda, vieni anche con Ale, infatti è arrivato da me, in 2 minuti ci siamo trovati, ho usato degli stratagemmi, insomma.
Vedi, ma è perché
di vanità, di piccoli trucchi per addolcire
i divi. È giusto,
sì,
così,
sì,
perché fin da piccolo tu sei diventato, non so, hai allenato molto la pazienza, ecco.
Ma è enorme.
Sei un grande, è stato un piacere, veramente un piacere parlare con te. E spero di risentirti presto. Ti lascio il microfono per salutare gli amici delle comunità italiane nel mondo.
Allora, amici della comunità, un saluto caloroso, e da immigrato, perché anch'io ho provato cosa vuol dire essere in Italia, andare all'estero a lavorare, sono stato 10 anni negli Stati Uniti, so cosa vuol dire, un saluto, un abbraccio importantissimo, veramente, un abbraccio di cuore a tutti.
Grazie Alessandro, un abbraccio di cuore a te, io sono convinto di interpretare il sentimento di tutti coloro che ci ascoltano nel ricambiare questo tuo abbraccio. Grazie Ale, a prestissimo.
Ciao Giacomo.
Ciao.
Noi che perdimmo pace sogno, non ci dici mai perché. bocche ca base non è bonna, non so sti bocca in è, pure te chiamo e non rispondo, che fa dispietto a me. Tieni me già così, anima e core, la sa me ch'io manco per ora, stu desiderio te me fa paura, campa cu te, sempre cu te, per non morì. Che c'è, dici mamma, parole amare, se ho bene pa campa, con respiro, se svania pure tu, che sto amore, tieni me già così.
La versatilità, il garbo, la grazia, la bravura, l'eleganza di Elena Giusti, la sua simpatia prorompente. Questo vi abbiamo proposto oggi per rendere omaggio, per rendere un doveroso omaggio a questa diva meravigliosa che è sempre nel cuore di tutti noi. Ed ora, cari amici delle comunità italiane nel mondo, io vi saluto, vi do appuntamento fra 7 giorni, se vorrete, sempre qua, con una nuova puntata di Confidenziale. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed, the night of the hayride.